Quindi Don't Panic è solo editing. Evoco con Don't Panic la guida galattica per autostoppisti. Qua vogliamo parlare tra il serio e il faceto, perché lo scopo non è da fare una lezione sull'editing, sulle tecniche di editing, perché insomma non è questa l'idea. L'idea è raccontare alcune esperienze. Io personalmente le mie esperienze sono essenzialmente di due tipi, legate a editing di testo anche di due tipi. L'editing del testo giornalistico, che ha delle sue caratteristiche, e il testo letterario come curatore di collane. Sono due mondi diversi che hanno in comune l'obiettivo, che molte volte l'autore secondo me non capisce, che è quello di valorizzare il testo e non di distruggerlo perché si è cattivi o perché ce l'abbiamo personalmente con l'autore. Però è vera una cosa, che ce l'abbiamo personalmente col testo, nel senso che secondo me è valida l'idea che l'editor deve guardare con ostilità al testo, cercandone i punti deboli per valorizzarli, non per distruggerli, per stroncarli come un critico inferocito. Almeno questa è la mia idea. In breve, la parte giornalistica ha dei fondamentali. Si dice che esistono le, ci, si dice, cioè, le fondamentali del giornalismo sono il chi, come, dove, quando e perché. Quindi un testo che manchi di queste caratteristiche fondamentali, secondo me, appunto, è un testo che deve essere aggredito sul front editing. Si deve dare la possibilità all'autore, al giornalista, di ricordare che se l'elemento manca si deve andare a completare. Io parlo di editing appunto perché il lavoro che si fa non è sicuramente quello di andare, si suppone che insomma l'autore sappia la lingua, talvolta non sempre è vero, specialmente capita poi con le saghe fantasy minacciate in 7 volumi da autori che ti mandano un tomo di 800 pagine e poi purtroppo si scopre che neanche l'italiano è un grosso problema, quindi figuriamoci. Però appunto, quindi la parte giornalistica per me non è molto diversa, però sicuramente ha degli elementi che appunto riguardano la notizia, la veridicità, e questo è anche editing della notizia, il controllo della veridicità, il controllo della fonte, fanno parte di un lavoro che serve a rendere autentico, a dare autorevolezza al testo, oltre che dargli forma quando manchino. Non mi preoccupo tanto dello stile, perché lo stile giornalistico per me deve essere neutro, almeno per quello che facciamo in Delos. Quando è notizia, quando è reportage, quando è intervista, c'è da curare un po' di più l'aspetto letterario, la forma letteraria, e quindi stare attento a quello che si fa anche in parte in narrativa, perché a quel punto c'è l'obiettivo di raccontare una storia. Una storia con la volontà di accattivare, quindi di renderla quasi una narrazione del vero, con le tecniche che si usano anche per la narrazione del artificiale, cioè del costruito. Quindi questa è la mia idea di editing giornalistico, che volevo trasmettere in questa breve introduzione. Diverso è il momento diverso come approccio, ma non come obiettivo finale, è quello sul testo letterario, per quanto mi riguarda. Perché il testo letterario ha delle necessità di coerenza narrativa, delle necessità di forma che possa rendere accattivante il testo. Una delle mie fissazioni è l'incipit, perché se l'incipit non mi dà un pugno nello stomaco o un momento di sorpresa, un momento wow, lo chiamo io, personalmente, io ho questa idea che devi attirarmi, se non, se devi attirarmi con la merce migliore. non puoi pensare che hai a disposizione una scena, un momento brillante che potresti usare come inizio, ma non lo fai perché prima mi devi raccontare il mondo e poi arriva il momento in cui ho la bella idea. No, cerca di io dico sempre all'autore di darmi subito le coordinate che c'è una bella idea qui sotto, perché se non lo faccio subito io poi dopo 5 pagine io o il lettore ti mollo. Quindi è fondamentale ricordare che le cartucce migliori vanno sparate al più presto, poi se ne, se ne vengono altre buone in ordine di che, ma se pensi di avere proprio l'idea l'idea vincente, bisogna trovare il modo di far capire che aria tira sin dall'inizio dell'opera letteraria.
Non nell'incipit, nella prima pagina, non nella prima pagina, nelle prime.
Ma sai, anche la prima frase, per quanto mi riguarda, il più delle volte può essere respingente o può essere accattivante. Anche la prima frase non è da sottovalutare. Certo, uno può dire ho a disposizione un romanzo, ho tutto il tempo di appassionarti. No. Perché il racconto breve è vero che uno pensa vabbè è una mezza pagina, ma no, non sono anche d'accordo che comunque, anche se poi devi dispiegare come la tua trama, la tua storia in un respiro più ampio, un momento iniziale forte aiuta, perché poi comunque è il traino, ti ho attirato. Io sono siciliano e sono abituato ai souk, sono abituato ai mercati confusionari. Lì il venditore ti attira con un urlo, ti attira la tua attenzione in qualche modo, ti fa vedere la merce e ti fa vedere anche, ti grida in qualche modo. Quindi questo è il mio approccio, forse troppo meridionale, forse troppo enfatico, ma per me non è enfatico, per me funziona come idea. Poi se ovviamente è molto facile quando si è da questa parte del foglio mettersi a dire che cosa può funzionare, cosa non può funzionare, cosa per me non funzionare. È interessante il fatto che poi quando ti metti dall'altra parte a scrivere, perché si passa da un ruolo all'altro anche in quella che sono i periodi di lavoro, quindi perché anch'io scrivo ovviamente sia testo giornalistico che narrativo, ecco che improvvisamente tu sei convinto di aver seguito questi dettami, però c'è qualcun altro che ti fa scoprire, ed ecco una cosa che gli scrittori certe volte non capiscono: non si è mai editor di se stessi. Cioè, non si è mai si è comunque, per quanto si possa essere cattivi molto precisi, molto attenti a evitare degli errori, non si riesce mai, secondo me, completamente a essere editor, a essere capaci di neutralità nel proprio testo. E questa è un'altra cosa che l'autore deve comprendere, che quindi il lavoro di editing è necessario con un dialogo e non con un dialogo, con un monologo, con se stesso,
allo
un dialogo allo specchio, con un dialogo allo specchio, ma con un dialogo veramente con un altro, un soggetto altro, che tra l'altro ricordiamo anche un problema. Se noi in testa come autori abbiamo l'intero mondo, abbiamo tutto chiaro, sappiamo dove andrà a finire tutto, sappiamo il background del personaggio, sappiamo che ha avuto la scarlattina da piccolo, e magari questo non entra nel romanzo, però in qualche modo crea il personaggio, il lettore dall'altra parte non lo sa. Quindi l'editor è colui che si mette da questo punto di vista. Tu, autore, mi hai dato tutti gli elementi per capire che sta succedendo, io sono ignorante, non so niente del tuo mondo, è il testo da solo che deve parlare, non puoi giustificarti dicendomi sì, però sai, io in testa ho il fatto che il personaggio ha fatto questo, ha fatto quello. No, non funziona così, perché è evidente che a quel punto non sei riuscito a trasmettermelo, e io da editor te lo devo dire. Che ne pensi di queste riflessioni?
Direi che in questo siamo abbastanza indistinguibili. E forse questo è anche a valle di diverse chiacchierate. Anch'io mi sono trovato a sono qui perché mi sono trovato in questa posizione nei due campi, nel campo della saggistica, nel campo della narrativa soprattutto da editor di traduzioni, revisore di traduzioni, ma insomma anche, penso, un certo numero di romanzi, e mi sono trovato a vedere e nella saggistica di vario tipo, appunto più diciamo informale e dall'altra parte saggistica anche scientifica, nel nostro campo, e vedendo, avendo occasione in diversi momenti di interagire anche in qualità di persona che sottopone articoli con luoghi di lingua inglese, vedendo anche quel tipo di abitudini. Sicuramente, intanto, fuori dall'Italia l'editing è considerato, la presenza di editing è considerata indispensabile. Una casa editrice, un sito debole da questo punto di vista ci perde moltissimo di autorevolezza. Una delle cose che mi è capitato di recente di raccontare è la storia del che lui ha raccontato online del titolare del marchio di Amazing Stories, la famosa prima rivista, trovandosi per gravi motivi familiari a avere delle spese mediche americane molto importanti, dice: mantengo il sito, mantengo un sito con il marchio della rivista, ci inserisco dei contenuti, ma non sono in grado di stipendiare a tempo pieno una persona che faccia il lavoro di editing, dunque non rischio. Non faccio cose che facendole da solo sarebbero, non potrei dedicare diverse ore al giorno alla revisione dei testi. Ecco, questo è questa è il mondo, il modo in cui proviamo a vedere anche, fra l'altro, riviste anche professionali, anche semiprofessionali o fanzine hanno delle squadre di editing, di editor piuttosto nutrite. E dove ci sono case editrici professionali, il lavoro di editor è qualcosa, magari ci torniamo, qualcosa di molto differenziato. Si fa presto a dire editing, l'editing è fatto in diverse fasi e spesso con diverse persone che seguono un testo. L'editing poi della saggistica ha soprattutto a che fare con l'argomentazione. È un'argomentazione che anche una presentazione semplice di un libro, di un senza ambizioni, diciamo, di coprire tutto lo scibile in proposito. È un'argomentazione che fila. L'occasione, parlare del libro può essere l'occasione di fare delle generalizzazioni, ma devono essere il più possibile semplici, normali. Si deve parlare di una cosa, non di 100 tutte insieme. Spesso, ecco, fuori d'Italia ci si deve abituare a fare diversi passaggi. Non è che non è necessariamente uno. Sono diverse, anche per un articolo, anche per un saggio informale pubblicato su una in una sede che vuole presentarsi come autorevole, bisogna accettare il dialogo. Non aspettarsi, non partirci come qualcuno che ha la verità rivelata nella forma, nel contenuto, o uno che viene giudicato così già rischia di non vedere proposta una seconda collaborazione. Ecco, questo è abbastanza evidente. Esempi. Direi a questo punto, e aggiungo una cosa su quello che diceva lui, sia assolutamente per le proprie cose cercare lettori, cercare altri occhi, anche la cosa più informale, più semplice, può beneficiare. Altri occhi che abbiano ovviamente un minimo di competenza. Se mi parlo di un romanzo fantasy e lo mando a qualcuno che non ha mai letto una riga di quel tipo, forse no, ecco, è bene che ci sia soprattutto questo. Una delle cose che invito me stesso e gli altri a, sia quando parlo di me stesso, quando correggo le mie cose, quando correggo le cose degli altri, è leggibile. Se io provassi a leggere a voce alta questo saggio, o che ne so, il dialogo di un racconto, di un romanzo, qualcuno parlerebbe veramente così? In questo pensiamo all'abitudine, che in italiano non c'è la pratica del reading. Ecco, immaginate qualcuno, o te stesso, autore, leggere a voce alta il tuo romanzo, il tuo racconto. Funziona? Funzionerebbero quelle parole? Quella frase che comincia alla riga 15 e il punto successivo alla riga 28, siamo sicuri che funzionerebbe? Ecco, se letta a voce alta. Dialoghi, il testo sa cambiare registro al momento giusto, sa essere informale in certi momenti e meno informale in altri. Ecco, in tutto questo la presenza di un altro, di una o più, di un paio, di un altro paio d'occhi o di più altri, più paia d'occhi, può essere un grosso passaggio. Ecco, l'editor è la persona che lo fa professionalmente. Poi, detto questo, ecco, si può farlo informalmente, almeno in parte, ecco, facendo leggere le proprie cose. Ok, diamo la palla.
No, per esempio, tu mi dai degli spunti interessanti proprio sul fronte del dialogo. Allora, la credibilità del dialogo molte volte si basa sulla verità, ma anche sulla verosimiglianza. Cioè, quello che accade in scrittura è che certe volte le persone non parlano come nella vita reale, ma come in quel mondo fantastico in cui vivono, fantastico nel senso di fantasia, non solo fantastico nel senso fantascientifico o fantasy. Cioè, l'idea è che accadono nel mondo della costruzione fantastica delle cose che nella nostra vita non accadono, cui anche il parlare, che certe volte non segue quelle regole, e certe volte è importante nel dialogo tra editor e scrittore sintonizzarsi su questo punto. Per dire, le situazioni non funziona. Ora, esiste un universo alternativo in cui le porte si sfondano con una porta, con una spallata, che è quello dei telefilm americani, che insomma proviamolo a fare dal vero, a parte che probabilmente ci russiamo la spallata. Esatto, vabbè, diverse porte, però esistono universi alternativi in cui le persone fanno cose anche nel mondo realistico, nel romanzo realistico, che non farebbero nella vita reale, ma che hanno una funzionalità narrativa. Quindi è questo, molte volte la credibilità, la verosimiglianza, e poi anche lì il dialogo, la voce. Il giornalista deve avere una voce neutra che racconta i fatti, racconta le situazioni. Nella narrativa la voce del narratore certe volte è un grosso disturbo, ed è disturbante se scopriamo che due persone dialogano ma hanno la stessa voce. E se ce ne accorgiamo diventa terribile, diventa un momento in cui perdiamo completamente la sospensione e l'incredulità, perché ci rendiamo conto che non c'è. Quindi io adoro, dal mio punto di vista, quei dialoghi in cui si riesce a capire chi parla da una parte, chi parla senza bisogno di dire che Marco o che Paolo ha detto, perché allora significa che funzionano. Anche questo l'editor cerca di fare, cerca di andare a capire se in quel momento riesce a seguire il dialogo in questa maniera. È una delle mie linee guida quando vado a cercare la sostenibilità del dialogo, per esempio, perché la difficoltà di molti autori, specialmente alle prime armi, è proprio questa, di capire che non riversare tutto se stesso può essere importante, anzi sicuramente riversiamo sempre di qualcosa di noi stessi in quello che scriviamo, ma che le voci che lo raccontano devono essere quelle di altre persone che abbiamo costruito noi, su cui abbiamo lavorato. E in questo il dialogo con un altro serve a capire questa... Quindi io parlo sempre non di verità delle cose, ma di verosimiglianza, che è il criterio guida. La verità, ovviamente, per esempio, l'editor scientifico, mi ha ricordato anche qui un punto, non è importante condividere la tesi che un saggio ti propone, però è importante condividere il metodo, cioè stare attenti che il metodo sia onesto, che non salti a conclusioni affrettate senza, specialmente poi ho avuto esperienza anche di scienza e nello specifico di matematica, in cui i passaggi logici da una cosa all'altra sono assolutamente rigidi assolutamente
le leggi dell'argomentazione direi, esatto, che scindono dalla disciplina.
L'argomentazione, dare giusti i presupposti e non far saltare, non saltare di palo in frasca e soprattutto non fare salti logici, che in questo, ripeto, è uno dei lavori che l'editing è costretto a fare, e ho torto collo, e giustamente, nell'interesse, dico sempre, come ho detto prima, del testo e alla fine della firma, perché poi insomma alla fine tutti si ricordano l'autore in copertina, non l'editor che magari in terzo o in quarta è stato messo, editato di se quando c'è. Adesso questa attenzione per esempio è aumentata negli ultimi tempi in Italia, mentre non c'era nel mondo anglosassone, forse c'era già la prima, verso la figura, comunque evidenziare la figura dell'editor, no?
Alcuni libri, alcune case editrici menzionano specificamente l'editor, ma quantomeno si fa in modo di far sapere chi ha materialmente lavorato su un certo testo. Dicevo, i passaggi tradizionalmente nell'editoria ci sono, nella teoria americana, che era un po' codificata, ma diciamo di lingua inglese, no? Tre passaggi, che quando si tratta di strutture grandi sono effettivamente svolte da tre persone diverse che hanno svolto una formazione diversa per arrivare lì. Ovviamente in alcuni casi ci sono molti grossi casi di sovrapposizione, e uno è quello di cui parlava lui all'inizio dell'incipit. Esiste un editor di sviluppo, development editor, che ragiona sulle scene. Developmental, a volte lo trovate in rete, editor, che lavora sulle scene, sulla struttura grande, a livello grande del romanzo, caratteristiche del mondo, del mondo narrativo, divisione, capitoli, in sezioni, e via dicendo. Che può a volte non essere un editor, a volte sono una fase molto preliminare, perciò spesso sono le agenzie letterarie che forniscono questo primo supporto all'autore, che spesso nel caso di un romanzo presenta una scaletta come inizio. E poi, appunto, esiste per certi versi l'editor che fa il grosso del lavoro, ma questo dipende, perché magari con autori di grosso mestiere, di grande mestiere, questo può essere una parte dimensioni ridotte. Line editing, l'editor della riga, che appunto controlla il registro linguistico, che controlla l'appropriatezza, quello di è possibile leggerlo, controlla la costruzione del testo guardandolo da vicino. Una cosa come quella che diceva lui dell'inizio in realtà è un po' parte di tutte e due, perché quello che si corregge, che si cerca di costruire nell'inizio è quello che si chiama la costruzione del mondo, il world building, che si regge su poche frasi importanti che creino, come dice Emanuele, l'effetto wow, e intorno a qua che ci richiamino a, come dire, a unire i puntini. Non deve dare tutto, si dice, bisogna dare gli spiegoni, anzi, tutto il contrario, vanno eliminati, bisogna, la classica distinzione fra mostrare e dire, bisogna mostrare il più possibile e in quantità
sufficiente, diventi un dogma però.
Senza che questo diventi un dogma, in quantità sufficiente però a rendere comprensibile la storia. Non diventa un dogma, nel caso della fantascienza, il caso ovvio in cui non deve dimenticare un dogma è quando l'ambiente è, per esempio, quello di scienziati, di tecnici, che hanno ovviamente il pieno diritto, anzi è uno degli scopi, sentirli parlare del loro lavoro. Chi si sta leggendo la trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson, finalmente tradotta dopo un ventennio dall'uscita, si accorge di quanto anche in quel modo si possa parlare. Vorrei aggiungere che però Kim Stanley Robinson arriva a questi romanzi dopo 20 anni di carriera professionale, ecco, sono in realtà quelli più tradizionali, ma forse le cose più raffinate che può scrivere adesso, che poteva scrivere allora, dopo quel mestiere. E poi esiste un ulteriore... questa è la fase in cui ovviamente si sistema... Chiunque ha visto prime stesure sa che non possono essere... A volte bisogna intervenire sulla punteggiatura, sulla scrittura della frase... Questo è il lavoro che va fatto qui. Poi alla fine c'è la normalizzazione redazionale del copy editor finale, che peraltro è una precedente alla correzione di bozze, intendo, che è qualcosa poi, che è una cosa strettamente formale, ogni casa editrice ha delle sue arcane regole particolari di cui si perde... La cui motivazione si perde nella notte dei tempi, ma nessuno sa. E allora questo c'è una persona addetta, che è anche l'ultimo momento per correggere eventuali altre cose. Perciò questo nelle grosse strutture. Ma insomma la morale è davvero, se il testo è cambiato dalla prima volta in cui viene sottoposto alla fine, quello è già un buon segno. Significa che almeno due persone ci hanno lavorato sopra e ci hanno lavorato a tempo pieno.
E poi c'è l'Italia invece, dove il curatore di collana è...
Non parlavo dell'Italia.
È appunto, è il selezionatore, è l'editor che fa il primo passaggio, controlla se i dialoghi sono nella formattazione dell'editore, controlla, fa tutti i passaggi... E ormai purtroppo, addirittura anche in grosse strutture, è quasi diventato un corretto anche... anche alla fine correttore di bozze, cioè la triste realtà di un'editoria specialmente di genere in cui ti tocca fare tutto perché non ci sono soldi, perché non c'è... Ecco, tra l'altro appunto c'è anche l'ultimo stadio, è quello ed è lo stadio della disperazione, in cui appunto persone oneste intellettualmente dicono chiudiamo nel mondo anglosassone. E in Italia o fa le 4 di notte e tua moglie o tua compagna si incazza perché appunto non hai fatto nottata per correggere le cose, oppure... Esatto, oppure...
Pensavo parlasse della mia vita, scusami.
diciamo che appunto queste sono... però i principi valgono. Il problema è che se si vogliono essere onesti, questi principi valgono anche se sei autarchico, anche se lo devi fare in economia, nel senso appunto sia di risparmio economico sia tutto da solo, nel senso, e quindi anche questo purtroppo è il confronto triste tra il nostro mercato e il mondo anglosassone, non solo di maggioranza di lettori, di produzione di testi, ma anche di scarsità di figure, proprio in termini numerici, senza entrare nel discorso di meriti o demeriti delle singole persone. Se ne esce o non se ne esce da questa situazione, no?
Sicuramente è una cosa da decidere, che se sia necessaria. Poi può esistere anche una via di mezzo fra la grande redazione e il nulla. Ecco, questo è quello che... a trovare qualcosa nel mezzo fra due estremi. Sì, ovviamente sarebbe molto bello se il nostro libro passasse per 5 persone con uno stipendio a tempo pieno, con la sicurezza del loro lavoro, con l'esperienza di lavoro. Ma fra questo è prendere il file Word, premere Enter e per inserirlo nel sistema di conversione, di produzione di un ebook, ci può essere una fascia di e che certo in questo caso a richiederlo sarebbe bello se fossero anche, se posso dire, gli autori di saggistica o di fiction, che non arrivino, ecco. Poi anche in questo modo si sviluppano personalità, in altri professionalità, scusate.
Cioè, l'invito dall'autore è di dire: non sono figo perché non mi hanno editato il testo, ma se non mi hanno editato il testo forse c'è un problema. Perché poi appunto quello che accade è che l'autore da un lato...
Forse con l'editing diventa un po' più figo.
Perché poi invece ci sono anche quegli autori che sono contentissimi perché non hai intaccato il sacro testo, per esempio, che è l'altro argomento spinoso, cioè appunto il fatto che poi l'editing diventi molte volte anche un lavoro di, come potrei dire, di psicologia, di assistenza emotiva, di supporto morale, cioè... diventa
a volte genitoriale,
autostima, di supporto all'autostima, c'è anche un aspetto umano, a parte tutte queste cose tecniche, il momento, lo scambio,
stare,
le chat, le telefonate notturne, diurne, o in certi momenti della giornata mi sono capitate situazioni, sono bloccato oppure no, ma questa cosa io no basta, lasciamo perdere, e diventa anche quindi il lavoro dell'editing diventa, non so bene quale delle tre figure possa avere questo rapporto con le persone, ma in Italia funziona anche così,
cioè, no, c'è anche, questo forse è effettivamente anche parte del lavoro
a direi. Questo punto forse nelle case editrici dovrebbero assumere uno psicologo di supporto, non so, una figura che abbia che gestisca queste cose, però esiste anche questo ed è è quello che non viene raccontato o che non viene detto a chi si infila in questo mondo, che poi io volevo solamente scrivere, uno pensa nella vita e poi ti ritrovi a fare appunto la mamma, la chioccia, lo zio, il parente putativo della persona che ha dato a te il testo, e questa è una cosa da non trascurare, perché il rapporto con la persona è anche poi alla fine porta anche al risultato finale.
Sì, credo che questo comunque tutto sommato sia potrebbe essere parte del mansionario inevitabile, giusto? Probabilmente sì, ecco. Insomma, ecco, mamma va bene, ma insomma evitate le crisi edipiche, ecco, con noi, ecco. Non dovete uccidere il padre, sì, con noi, ecco, grazie.
Assolutamente. Ci sono quindi a questo punto domande suscitate da questo lungo sproloquio che...
O da proprie esperienze, chi... uno scrittore prolifico e affermato.
I numeri non li so, però credo che si stia sviluppando e stiano crescendo queste realtà, il tentativo da parte di professionisti della scrittura di far capire ad autori, specialmente ora che si è diffusa l'autopubblicazione, che far passare il proprio testo attraverso una mano professionale o più mani professionali abbia un senso. Io credo che queste realtà possano crescere e debbano esistere, appunto, sia di supporto di servizio a case editrici che possano esternalizzare, a questo punto, brutta parola che si usa in questo mondo globalizzato, però accade anche questo, oppure in generale all'autore che decide ormai autonomamente, con spazi che esistono, di autopubblicare il testo. Credo che queste vie, oppure anche di renderlo quantomeno presentabile alle agenzie, possono essere diverse le esigenze per cui un autore abbia bisogno di un editing, a prescindere dal fatto che lo faccia un editore a cui è stato sottoposto per la pubblicazione. Negli ultimi anni ho visto anche proliferare manuali o agenzie che appunto offrono questi servizi, e anche con scrittori, autori di esperienza che fanno questo perché si deve campare ed è una ricaduta che potrebbe anche essere, anche lì poi è un rapporto di fiducia, parliamoci chiaro. C'è chi pensa che chi non sappia fare chi sa fare fa, e chi non sappia fare insegni, e questo è un detto antico, una vulgata popolare. Ora però è anche vero che c'è chi sa fare e decide di insegnare e che quindi ha una professionalità che decide a un certo punto di rendere remunerativa. Questo non c'è niente di male e si dovrebbe entrare nell'ordine di idee. Poi a questo punto sarà, come esiste sul mercato un'automobile di diverse marche, come esistono sul mercato diverse offerte di qualunque bene o servizio, l'autore capire chi è più serio, chi è meno serio, chi offre un servizio valido o chi invece fa solo fuffa. Una discriminante è sempre quella dell'idea che non c'è il testo bellissimo, perfetto, meraviglioso, non abbiamo bisogno di lavorarci, lo pubblichiamo. Si deve sempre personalmente partire dall'idea che qualunque cosa è un testo è migliorabile. Io diffido anche delle introduzioni a romanzi che dicono: su questo romanzo non ho dovuto fare editing perché era perfetto quando è arrivato, mentre sapendo di mentine. Questo è la mia idea di l'ha fatto ma non lo vuole dire perché deve dare pubblicità al romanzo, e se non l'ha fatto ne risponderà, insomma, perché poi vedremo la qualità. Secondo me la qualità non emerge, ecco.
Anche in questo, anche far sì che quando leggiamo cerchiamo di che diamo un giudizio, ecco, pensiamo anche alla qualità editoriale in questi termini. Non è che abbiamo, credo, nessuno dei due voglia dare una conclusione alla lezione, anzi direi la non lezione. Se c'è qualche abbiamo, dice il conto alla rovescia a 6 minuti e 0,7 secondi.
Che tra l'altro...
Però è vero che esiste, ed è esistita anche in Italia, una tradizione di scrittura fan, di fanzine, che comunque avevano una redazione, avevano persone che curavano, promuovevano, davano consigli quantomeno, adesso naturalmente negli Stati Uniti questo riguarda luoghi online, naturalmente, non cartacei, ma esiste. Cioè anche la scrittura fan può essere un luogo per dove si inizia a lavorare anche sull'editing, in cui possibili futuri editor professionisti e possibili futuri scrittori professionisti iniziano a farsi le ossa. Questo, la presenza del mondo fan può avere ancora un ruolo, e forse sarebbe bello se lo avesse, Letizia.
Io ti dico che proprio se la disponibilità non c'è, è una delle prime cose che poi comporta un passaggio indietro, cioè non devo pubblicare un autore che non collabora. La collaborazione comincia subito, comincia già alla lettura del testo, e comincia già nel momento in cui cominci e fai una valutazione. Guarda, io la mia esperienza di lavoro è una realtà che è talmente poco, appunto, come la Delos, che in cui i passaggi sono molto immediati, e non c'è una piramide di persone o un dirigente che dall'alto mi dica: guarda, questo è da pubblicare perché è figlio di Maria, non per mia fortuna. Quindi non, francamente, a questa domanda non so rispondere, perché per mia fortuna non mi trovo in questa situazione. Ho un'autonomia sia sul fronte giornalistico che sul fronte editoriale, per cui io valuto il testo, e la cosa essenziale è che poi, nel momento in cui l'autore non è disposto a collaborare, è un patto implicito in tutte le collane che pubblico. Il patto implicito è che tu devi essere disposto a collaborare. Non so se c'è nel contratto, per esempio, che Delos dà agli autori, però è il patto chiaro che viene detto anche alla partecipazione alle selezioni, a tutte le fasi in cui un autore sottopone lo scritto a noi. Quindi un patto talmente chiaro che non può essere equivocato. Purtroppo. Esatto. Purtroppo non c'è chi non lo comprende, si deve tornare a quel punto, a quel passo indietro.
Con quel inevitabile atteggiamento pragmatico in certi casi, cioè alcune cose direi si possono rinviare, ci si deve lavorare un po' di più anche per far entrare, per convincere l'autore della giustezza. Se si ritiene che ne valga la pena, si può posporre. Ci sono dei casi in cui c'è il rifiuto totale, pazienza. Il punto è: l'editor è la persona che decide, che può decidere fino a che punto quel testo è migliorabile. Cioè una volta, se si è trattato di una cosa molto faticosa, comunque ha raggiunto un minimo di accettabilità la revisione, ecco, a quel punto si può dire tagliamo corto, non sprechiamo energie da ambo le parti, togliamocelo di mezzo. Non sarà il libro ideale che sarebbe potuto essere, non era il libro ideale che avrei voluto, però è un prodotto, è un prodotto sufficiente. L'autore, probabilmente in una cosa sufficientemente collaborativa, ci può stare anche il rifiuto di alcuni suggerimenti. No, questo mi prenderebbe troppo tempo. Lascia perdere. Se ti faccio l'80% delle cose in maniera insoddisfacente, posso anche non farne qualcuna. Questo rientra nella sovranità
è anche vero che non è una sovranità quella dell'editor, nel senso che si
sovranità dell'autore. No, appunto, l'ultima parola è l'autore. Cioè io considero considerato assolutamente positivo quando c'era qualche no, ma il resto era andato benissimo.
Appunto, è quello il discorso. Alla fine si parla, e certe volte è anche vero che l'autore ti convince magari di qualcosa che tu avevi come idea e che invece non è. Andrea voleva dire... Guarda, c'è da dire che adesso a prescindere dalle... No, è estremizzato, ma è comunque tra l'altro i propri nomi che hai citato sono nomi di autori che molte volte, che alla fine dei loro libri ringraziano i loro editor, per esempio. Esatto, cioè paradossalmente dico, ripeto, secondo me a quel punto sei in una realtà che pensa al commercio e al nome. Dico, no, io ringrazio da questo punto di vista forse allora di non doverci campare, di non averlo come principale fonte di reddito, perché probabilmente allora qui entriamo in altre dinamiche che non sono più la scrittura ma sono le aziende. E quello è il lavoro, per esempio qua entriamo nelle dinamiche per cui io da informatico, quando vado, lavoro per un system integrator, il cliente comanda. Se il cliente mi dice che una cosa deve essere fatta in quel modo, anche se io tecnico dico che non è possibile farla, allora devo farla come dice il cliente. Allora in questo caso entriamo, secondo me, esattamente in queste dinamiche. Il cliente è il nome importante da pubblicare, quello è il cliente che comanda, e io da soldatino, da persona che prende lo stipendio e che ed è tenuta per i metaforici attributi appunto dalla necessità di dover campare, a quel punto abbozzo. Forse è meglio non essere a questo punto costretti a queste cose, e probabilmente invece a chi lavora in grosse realtà strutturate queste cose saranno capitate e non lo dice, perché è un segreto che nessuno a quel punto è disposto a dire pubblicamente. Magari queste cose ovviamente saranno successe.
Una piccola esperienza con un, in quel momento, grosso nome editoriale, l'ho avuta, era ovviamente un prodotto pressoché impeccabile, devo dire, ho segnalato due sbavature, suggerito qualche soluzione, non ho avuto nessun problema. In quel caso il punto chiave è una modifica minima, quantitativamente, numero di parole su cui intervenire ridotta, ragionare. Il lavoro dell'editor preliminare è stato questo, trovare la soluzione più economica e più fattibile, e la cosa è proceduta in maniera senza il minimo conflitto. Scusami.
Gli ho chiesto, ma come mai è così? Lui mi ha risposto, ma in realtà
guarda, è come il finale di Blade Runner al cinema, no? Cioè, alla fine hanno avuto ragione i produttori che hanno detto no, questo finale era troppo pessimista. Se il prodotto alla fine ha successo, anche se tu da lettore, anche se c'era una versione migliore, la versione che comanda è quella che il pubblico ha accettato come tale. Perché poi alla fine, dopo tutto il nostro lavoro, il lettore, lo spettatore è il giudice finale.
Grazie a voi.
Sono il vostro M e vi porto un messaggio sociale. Voi fantascientifichini potete aiutarci a partecipare per la prima volta ai Macchia Nera Internet Awards. Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli su come si vota. Votate e rendeteci fieri di voi, altrimenti vi scateno contro il rutto atomico di Godzilla, capito? Ciao!
Dimenticati piuttosto che completamente dimenticati, nel senso di inediti in Italia, come questo Around di Unsigned Severs, e poi invece il nostro, diciamo, approccio alla letteratura weird contemporanea, con la collana invece Visioni, che da quest'anno affianca un'altra collana, Modern Weird, dedicata al formato della novella essenzialmente, in gran parte ad autori contemporanei. Ieri si è parlato nella presentazione di alcune delle vecchie serie TV di Ai confini della realtà, Twilight Zone, e secondo me, visto che la domanda che mi viene sempre fatta è: ma che cos'è il weird? No? Quindi, qui sarà l'anticipo e provo a dare una risposta. Ieri, appunto, parlando di Twilight Zone, si era detto che una delle serie più importanti di fantascienza della televisione, però in realtà non viene vista come una vera serie di fantascienza, né una serie prettamente horror, né una serie gialla, né una serie fantasy, ma tutti questi elementi in un certo senso sono presenti in un modo o nell'altro. Ecco, io potrei dire che Twilight Zone è una serie weird. Nel più puro senso del termine, cioè proprio Twilight Zone, se pensiamo soprattutto al titolo originale rispetto a quello italiano, è quella zona del crepuscolo, cioè quella zona in cui noi non comprendiamo bene se c'è qualcos'altro al di là, oppure se quello che vediamo, come lo percepiamo, è veramente la realtà o se è qualcosa di diverso. Quindi tutti questi aspetti che possono andare sia da un punto di vista più metafisico, quindi anche proprio di costruzione del mondo, altri da un punto di vista più semplicemente psicologico, quindi questa zona d'ombra, questa zona del crepuscolo, in realtà è forse quella zona che meglio identifica la letteratura weird. Sicuramente anche Arraune è un esempio di questa, di questo tipo di letteratura. Arraune è un romanzo scritto nel 1911 appunto da Evers, Hans-Heinz Evers, che insieme a Gustav Meyrinck ed Hans Strobl è considerato uno delle tre figure più importanti della letteratura fantastica tedesca negli anni 10 e 20 del secolo scorso. Questi tre nomi forse diranno poco alla maggior parte delle persone, sono forse quello di Meyrinck, che all'epoca era forse dei tre considerato quello più esoterico, quindi meno noto rispetto agli altri due, e che poi proprio per questo suo questa sua deriva esoterica ha avuto poi più successo in futuro. Ognuno di questi autori ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del fantastico in Germania e in Europa. Appunto Meyrinck con diverse opere, tra cui ovviamente il Golem, che apparve nel 1913 su rivista e poi successivamente come volume. Strobl, che fu il curatore della rivista Der Orchid and Garten, una prima rivista dedicata al fantastico che uscì tra il 19 e il 21 in Germania, e poi appunto Havers, che fu in quegli anni sicuramente il più popolare, anche perché era una figura molto poliedrica, vulcanica, e che fu protagonista di diversi episodi che ne determinarono il successo all'epoca. In realtà le due opere che più lo rappresentano sono: una, un racconto di Spinne, Il ragno, che è considerato uno dei racconti più importanti e fondamentali della letteratura fantastica weird, più volte antologizzato anche in Italia, in questo caso fortunatamente non abbiamo avuto problemi nel leggere questo bellissimo racconto, che uscì nel 1908, a seguito appunto a Raune, che uscì nel 1911 e che divenne famoso oltre che per il romanzo in sé, anche per le diverse trasposizioni cinematografiche che ebbe, e poi due anni più tardi, nel 1913, con la sceneggiatura dello Studente di Praga, considerato uno dei capolavori del cinema espressionista, uno dei primi esempi di questo cinema che cambiò un po' la visione del mezzo cinematografico in Europa, ma in generale nel mondo. Tutti testi che avevano un elemento fantastico ben definito, e forse di tutti questi Raune è quello con l'elemento fantastico meno chiaro da un certo punto di vista. In realtà poi, a seconda di come viene letto il romanzo, la parte fantastica, weird in questo caso, può essere in realtà molto, molto forte. Di che cosa parla questo romanzo? Facciamo prima una piccola digressione. Mi metti l'altra slide. Allora, questa è la copertina del romanzo, della nostra edizione, che, come vedete, è stata rielaborata, più che altro nei colori, in quella che era la locandina del film del 1928. Infatti abbiamo voluto fare un omaggio anche al film e all'attrice, che non so se qualcuno di voi riconosce. Bravo. È Birgitte Helm, che fu la protagonista di Metropolis. Quindi un'attrice che all'epoca appunto era molto in auge, e che tra l'altro dopo Around, dopo Metropolis, dopo poche altre interpretazioni, per diversi motivi abbandonò il cinema e anzi non volle più ritornare a questa sua carriera passata, però un'immagine che era essenzialmente molto iconica sicuramente, e che contribuì al successo, grande successo del film, di questo film, la versione del 28. Il romanzo ha avuto 5 sicure trasposizioni cinematografiche, diciamo, attestate, una nel 1918, quindi siamo ancora nell'epoca del film muto, una le più importanti poi nel 28, appunto questa con Birgitte Helm, sino ad arrivare al 1945, anche se tutte le versioni cinematografiche riprendevano un po' la parte, diciamo, puntavano più sulla femme fatale, diciamo, che era appunto in questo caso Birgitte Helm, che sulla storia in sé. La storia è molto semplice, richiama una mitologia. Raune vuol dire mandragora, no? Infatti la prima edizione italiana, che era il 1931, era intitolata proprio Mandragora, perché la mandragora si pensava nei vari testi antichi, che avesse dei poteri praticamente magici, dei poteri che gli permettevano di portare a un estremo le capacità di chi assumeva in questo caso l'erba, ma che però pian piano avrebbe portato alla rovina di chi la consumava. E questo si riflette in Arraune, che è appunto il nome della protagonista, che non è una semplice donna, ma è un esperimento, così come il golem, così come Frankenstein, se vogliamo, anche però anche se con ovviamente delle finalità diverse, e si tratta di un esperimento, ovvero seguendo i testi magici e comunque delle ipotetiche conoscenze da parte del protagonista, che cosa viene fatto? Viene creata una donna dalla inseminazione di una prostituta, cioè quindi di una donna che non abbia scrupoli, che insomma non abbia tutta una serie di qualità morali che l'esperimento finale non avrebbe dovuto avere, con lo sperma di un condannato a morte. Insomma, quindi tutta una tradizione che richiama anche la tradizione dell'homunculus e via dicendo, quindi una tradizione esoterica che però qui poi prende una piega ben diversa, perché poi la maggior parte del libro narra le vicende di questa Arraune. E il vero fascino del libro non è tanto in questa sorta di esperimento magico, quanto nel potere che questa donna esercita su chiunque sia vicino a lei, chiunque abbia a che fare con lei, che sia dai familiari, ai compagni di scuola, ai vari possibili pretendenti. Tanto che cosa succede? Senza rivelare insomma nulla di fondamentale della trama, in pratica non si capisce se questo potere sia un potere donato da questo esperimento o se sia una capacità seduttiva di questa donna, che in realtà a volte ha anche degli aspetti androgeni, a volte si trucca, ma altre volte invece sembra più una figura maschile. Quindi cioè, tutto il romanzo vive di questa incapacità di comprendere da parte e dei protagonisti della vicenda e anche del lettore di dove risiede questo potere di Arraune, un potere che sarà ovviamente in gran parte distruttivo. Quindi un romanzo che, secondo alcuni critici, è appunto fantastico, altri ne hanno contestato l'appartenenza al genere fantastico, in realtà secondo me invece ne è un ottimo esempio. L'operazione che abbiamo voluto fare è stata secondo me molto importante, anche perché il volume che mancava in Italia dal 1931, quindi insomma capite da un bel po' di tempo, è stato anche completamente ritradotto da Alessandro Fambrini, che aveva già curato l'anno scorso il volume del Holkiden Garten, ed è completato da anche una sua introduzione al romanzo e all'autore, e poi alla fine del volume abbiamo anche un excursus di Walter Catalano sulle trasposizioni cinematografiche del romanzo e del rapporto tra Evers e l'esoterismo, Aleister Crowley, insomma tutta una serie di altre possibili chiavi di lettura anche del romanzo, che sicuramente possono affascinare. Questo per quanto riguarda diciamo il nostro ultimo recupero, no, del fantastico e del weird classico. Passiamo adesso invece a parlare un po' di weird moderno, con questa collana di cui qui vedete l'ultimo numero, che è appunto Nero di Nathan Bellingwood, una collana che faccio vedere anche, insomma, si chiama Visioni, che è dedicata al formato della novella. Questo perché? Perché secondo noi, almeno secondo me, che curo anche la collana, la novella è una delle maggiori espressioni del per la letteratura fantastica e weird. E molto spesso è anche di difficile collocazione, perché non sempre si trovano nelle antologie, non è un romanzo, quindi la loro pubblicazione è a volte difficoltosa. Ultimamente negli Stati Uniti invece la produzione di novelle, che noi chiamiamo, diciamo, romanzi brevi, romanzi che vanno tra i 60 e gli 80.000 battute, è invece molto, 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 molto in auge. Con questa collana noi diciamo, ci prefiggiamo un duplice scopo: uno, quello appunto di valorizzare questo formato, e l'altro di proporre, insieme a Modern Weird, che però ovviamente presenta dei volumi, romanzi, antologie più corpose, dei nuovi autori. Gli autori, adesso poi mi contraddico subito perché il prossimo volume in realtà sarà di un classico, però diciamo che la maggior parte dei titoli saranno dedicati ad autori contemporanei, e quindi la possibilità anche con dei prezzi più modici, no? Per chi magari vuole avvicinarsi a questi autori, di scoprire questa nuova ondata del weird, che in realtà, se vedete sul lupuscolino, sul programma, si parla di new weird, in realtà si parla di modern weird, perché con new weird si identifica qualcosa di ben specifico che ha la sua origine verso l'inizio degli anni 90, con le definizioni appunto di New Weird da parte di Chyna Mayville e Jeff Vandermeer, di un tipo di letteratura che in realtà non riprende tanto il weird tradizionale, quindi Lovecraft, Ashton Smith e via dicendo, quanto più una sorta di urban fantasy che si sviluppa secondo appunto questi due autori, che hanno comunque, se non codificato, quantomeno aperto la strada a questo new weird, si sviluppa questo tipo di letteratura. In realtà quello che noi presentiamo è il modern weird, cioè un weird più classico da un certo punto di vista, anche se ovviamente calato nella realtà contemporanea, con autori contemporanei, presentato appunto da autori che fanno un po' capo a quello che è il loro principale esponente, che è Lair Barron, che diciamo dal fine anni 90, esordendo con un racconto apparso tra l'altro su fantasy e science fiction anche italiano, ha cominciato a creare un gruppo di autori, cioè fare un po' da apripista a un gruppo di autori che piano piano hanno cominciato a crescere, e in effetti negli ultimi anni sono diverse le antologie dedicate al weird contemporaneo, e molti autori stanno ormai affermandosi anche negli Stati Uniti. Qui abbiamo per esempio quattro titoli molto diversi tra loro. Si passa, anche per far capire un po' le differenze di questo tipo di letteratura, da Profondità di Liwa Liwelin, che con cui abbiamo esordito, che è ambientato in un mondo che non è la Terra, in un mondo molto cupo, dove la protagonista, come molte altre, è obbligata a fare dei lavori andare nei cunicoli, fare delle riparazioni, però in realtà poi questa protagonista, che è anche una scultrice, riuscirà a vedere dalle profondità del dolore e del disagio che la società impone, un altro tipo di profondità, che è invece appunto dettata dalla sua forte anima. Abbiamo poi Lovecraft Museum di Steve Resnick Tam, un autore abbastanza noto anche per la sua capacità di passare dai vari generi, dall'horror ai romanzi per ragazzi e tutto, in cui invece abbiamo un weird totalmente differente. Si parla di un uomo che ha perso la figlia, e come proprio perso, cioè non è morto, perso. Comunque va bene. E vabbè, poi si è un po' distratto, insomma. E comunque in preda al dolore negli Stati Uniti ha una grande passione per questo tipo di letteratura ed entra in corrispondenza con un personaggio al di là dell'oceano che invece ha creato questo museo dedicato a Lovecraft, e quindi diciamo anche un po' per esorcizzare questo il dolore di questa perdita comincia a entrare in contatto epistolare fino a voler modificare un po' la sua vita e andare a trovare questo personaggio per andare in questo museo, e lì poi ovviamente è chiaro che tutto questo sarà un po' prodromo a nuove scoperte, insomma. Quindi X come occhi, che è la terza uscita di Lair Barron, è invece sicuramente la declinazione più bizzarra, strana, moderna, pulp, che possiamo dire, del modern weird, cioè nel senso di weird di ispirazione lovecraftiana classica, ma come se fosse un film, non dico di Tarantino, ma quasi. Si tratta di una sorta quasi di rivisitazione delle montagne della follia di Lovecraft in chiave Barron, insomma. Invece l'ultimo titolo, Il nero visibile, di Nathan Bellingrood, rappresenta un weird molto più legato all'horror. Bellingrood è uno scrittore che ha colpito tantissimo negli ultimi anni. Ha scritto solamente in pratica un'antologia, ha scritto una manciata di racconti, ha scritto in totale 12 racconti, non di più, quasi tutti inclusi in questa antologia, North American Lake Monsters, che ha vinto tutti i premi più importanti, è stata diverse volte ristampata negli Stati Uniti, e l'ultimo suo lavoro è questo Visible Field, che appunto abbiamo tradotto Il nero visibile, in cui invece è ambientato ai giorni nostri, in cui viene ritrovato un cellulare, e all'interno di questo cellulare a un certo punto arrivano dei messaggi strani, inquietanti, che celano un orrore che ovviamente verrà poi pian piano scoperto attraverso lo svilupparsi della vicenda. Con Bellingrood siamo invece in un fantastico, cioè un weird molto diverso, cioè molto più psicologico. In realtà la parte fantastica è quasi un pretesto per esplorare le profondità umane più nere, e non a caso una delle sue qualità più importanti è oltre alla scrittura veramente eccelsa, è proprio quello di riuscire a scavare in fondo alle personalità dei protagonisti delle sue opere. Quindi ecco, questo per dare un'idea di quello che stiamo facendo. Adesso come ho detto, mi contraddirò, perché il prossimo numero sarà Algernon Blackwood, quindi non certo un contemporaneo, però tra due numeri invece siamo orgogliosi di presentare The Ballad of Black Tom di Victor Laval, che è una novella molto particolare, anche qui di ispirazione lovecraftiana, ma in realtà poi dovrete leggerla per capire esattamente che cosa stiamo intendendo, ed ne siamo molto fieri, anche perché l'abbiamo acquisito già da un po' di tempo, e dopo di questo abbiamo, con nostra anche felicità, oltre che dell'autore, visto che questa novella è in finale a tutti i premi, cioè dal World Fantasy Award, allo Stoker, a Lugo. Quindi diciamo che è un riconoscimento per l'autore, una possibilità che anche voi avrete, spero di leggere presto. Se c'è qualche domanda velocissima, però che abbiamo tutti fame. Di Blackwell è Discesa in Egitto, Descent into Egypt, che è un testo inedito, è una novella particolare, in cui appunto è proprio l'Egitto il protagonista, è una sorta, non dico quasi di saggio, perché non lo è, però appunto discesa into Egypt, cioè come se l'Egitto fosse ecco, una cosa anche questa è inedita, cioè la nostra caratteristica, no, Raune non era inedito, però insomma 85 anni di assenza lo rende quasi. E invece ovviamente tutti i testi della collana Visioni, come la maggior parte degli altri testi, anche la collana Modern Weird, sono tutti testi inediti in Italia che speriamo possiate apprezzare. Grazie mille a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
85%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.